Utile introduzione sull'autorevolezza e sull'importanza della parola di Dio. Le nostre idee, diciamo, su quello che è giusto o quello che è sbagliato, su come si dovrebbe vivere o come non si dovrebbe vivere, hanno un valore che è relativo, ma il valore assoluto è il valore della parola di Dio. E questo è tanto più importante quanto più si vanno a toccare verità che sono anti-intuitive, cioè che si vanno a toccare aspetti di quello che Dio vuole che noi sappiamo che a noi non ci verrebbero mai in mente. E sono tanti questi aspetti, sono tanti. In particolare stamattina vorrei esplorare con voi il significato, la portata di una parola, una singola parola, di un concetto quindi, che è forse il più originale, il più significativo di quelli usati dall'Apostolo Paolo. Sto parlando della parola grazia. Sto parlando della parola grazia. La parola grazia nella Bibbia è una parola importante, nei suoi equivalenti in ebraico si trova circa 90 volte nell'Antico Testamento, però è nel Nuovo Testamento che il concetto diventa veramente cruciale, particolarmente negli scritti dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo usa la parola grazia, per chi sa il greco è charis, per definire il concetto di salvezza. Usa la parola grazia. Usa il termine grazia per spiegare in che modo Dio opera nei credenti, nella Chiesa. Usa il termine grazia perché per capire il significato della sua propria esistenza personale. Usa il termine grazia per descrivere azioni da Dio compiute prima dell'inizio del tempo. Insomma, le 85 volte in cui Paolo usa il termine grazia potrebbero essere usate per definire il significato proprio della parola grazia nel Nuovo Testamento. E questo è quello che noi faremo, non andremo a vederle tutte 85, ma una rappresentanza significativa per capire che cos'è la grazia nel Nuovo Testamento. La prima, io credo la più importante di queste citazioni, si trova in Romani capitolo 6 e versetto 14. Il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. In questa lettera ai Romani, così come in quella ai Galati, Paolo affronta un problema fondamentale. Come si fa a essere graditi a Dio? Come si fa a piacere a Dio? Come si fa a fare in modo che Dio sia contento di noi? Questa è la sua, vorrei dire la sua fissazione, però diciamo... Però credo che dovrebbe essere la fissazione di tutti, perché tutti dovremmo avere questo scopo. Come si fa a essere graditi a Dio? Come si fa a ottenere la posizione giusta davanti a Dio? Ecco, qui Paolo ci dice che ci sono due prospettive possibili: la prospettiva di chi è sotto la legge e la prospettiva di chi è sotto la grazia. La prospettiva di chi è sotto la legge è quella naturale, è quella intuitiva. È quella che ci verrebbe in mente subito e che infatti viene in mente subito quasi a tutti. Non comincio a citarvi la Bibbia, non subito. Vi voglio citare le parole del rabbino Riccardo Di Segni, che è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Lui dice: il giusto, cioè lo tzadik in ebraico, il giusto è colui che fa quello che va fatto e non fa quello che non si deve fare. Sembra una cosa molto semplice, no? Però è bello che venga detto in modo così chiaro. E poi è così intuitivo, è così... è giusto anche, no? È il concetto dell'ebraismo, è il concetto dell'Islam, è il concetto di tutte le religioni del mondo. Non solo, ma è anche il concetto degli atei. Anche gli atei hanno un concetto di giustizia. Questo qua... Gli agnostici hanno un concetto di giustizia, è questo qua. Certo, rimane la domanda, ma chi è che ci dice che cosa va fatto e che cosa non si deve fare? Chiaramente ognuno ha le sue idee. Bene, Gli ebrei hanno questa idea che chiedo a, ecco, beato colui che osserva la legge, Proverbi 29 versetto 18. O maledetto chi non si attiene alle parole della legge per metterla in pratica, Deuteronomio 27 26. Cioè, è la legge di Mosè che ci dice che cosa va fatto e che cosa non si deve fare, eh? È questo il concetto. Quindi chi è la persona sotto la legge? La persona sotto la legge è una persona che Dio gradisce o che non gradisce, a seconda che osservi la legge in modo adeguato oppure no. Quella è una persona sotto la legge. Una persona sotto la legge è uno la cui situazione davanti a Dio dipende dalla sua capacità di essere al passo con quello che la legge di Mosè chiede, oppure no. Va bene? E allora invece essere sotto la grazia che significa? E questa è la cosa difficile. Questa è la cosa antintuitiva, la cosa che deve essere rivelata, perché se no te non ci arrivi. E questa è la cosa. Significa ottenere una posizione giusta davanti a Dio in un modo completamente diverso, in un modo scorrelato da quello precedente. Cioè ottenere una posizione giusta per un decreto legale, una decisione sovrana di Dio che ci mette in una posizione giusta, che ci rende graditi a Lui, che ci guadagna il suo favore, anche se non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Anzi, malgrado che abbiamo fatto proprio le cose che non si dovevano fare. Ci sono innumerevoli versetti in cui si attesta questa via alternativa per ottenere una posizione giusta davanti a Dio e che ci dicono anche come ottenerla. Vediamoli. Atti capitolo 13 versetto 39. Per mezzo di lui, cioè di Gesù, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Era Paolo che parlava a una sinagoga. Oppure Romani 3, 23 e 24. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ora vi chiedo, leggendo il versetto e quello prima, tutti chi? Chi è che sono tutti giustificati? Coloro che credono, c'è scritto lì, no? Allora, mediante la giustizia mediante la fede per quelli che credono, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, anche quelli che credono. E sono quelli che credono che sono giustificati gratuitamente mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Oppure, Tito capitolo 3, versetti da 5 a 7. Egli ci ha salvati non per opere giuste che avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, affinché giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Allora, attenzione. Questo aspetto della giustificazione, cioè la sua indipendenza dalle opere passate, presenti e anche future, è essenziale. È essenziale, vero? Cioè, se no la grazia non è più grazia. Perché se è per grazia non è per opera, altrimenti la grazia non è più grazia. Però c'è un aspetto importante. Come fa Dio a essere tranquillo con questa cosa, a sentirsi coerente con se stesso, ad essere, diciamo, in pace? Ora so che è una cosa un po' paradossale, come fa Dio a non essere in pace? Ma come fa a essere in pace avendo ammesso due vie di salvezza così opposte? È possibile perché noi, credendo in Gesù, ci rivestiamo con la sua di giustizia. È la sua giustizia che ci viene imputata. Dio guarda noi, ma vede Lui. Anche questo è attestato da innumerevoli versetti biblici. Vediamoli, vediamone qualcuno. Romani capitolo 10, versetto 4. Il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Chi è la mia giustizia? È Cristo. 1 Corinzi 1:30, è grazie a Lui che voi siete in Gesù Cristo, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cristo è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Filippesi capitolo 3 versetto 9, guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Mettiamola così. Tutti i problemi dell'uomo, tutte le sue miserie, tutte le sue angosce hanno una sola radice, profonda, ramificata e apparentemente inestirpabile. E questa radice si chiama colpevolezza. La colpevolezza è la radice di tutti i nostri problemi. La morte e la paura della morte da che vengono? La Bibbia lo dice, dalla colpa. La malattia da che cosa viene? Dalla colpa. La sfortuna, non siamo abituati forse a vederla così, ma la sfortuna, cioè questa maledizione per cui Dio non ci assiste, non ci benedice, non si occupa, non risolve. Perché? Perché viene dalla colpevolezza. I fallimenti nella vita di coppia vengono dalla colpevolezza. Il fallimento sul lavoro viene dalla colpevolezza. Il senso di colpa, vi sembrerà strano, ma viene dalla colpevolezza. Lo so che c'è chi dice che viene perché io sono stato educato dai salesiani, dalle suore, mi hanno instillato il senso di colpa. No, il senso di colpa viene dalla colpa. Mi dispiace, è così. Ti senti in colpa perché sei in colpa. E la grazia che cosa fa? La grazia cancella la colpa, alla radice distrugge la colpa, fa sparire tutte le prove, fa sparire tutte le conseguenze, fa sparire tutti gli indizi. Hai voglia a chiamare la scientifica che guarda se c'è l'emoglobina da qualche parte, che cerca il capello, che va, non si trova più niente, niente di niente. La colpa non c'è più, perché tutto è stato lavato dal sangue di Cristo. Se c'è emoglobina è la sua, è solo la sua. La vita del cristiano è completamente diversa dalla vita dell'uomo comune, perché il suo rapporto con Dio, invece di essere pieno di sospetto, di paura, di incomprensione, di diffidenza, che vengono dalla colpa, è invece un rapporto pieno di fiducia, di affetto, di dolcezza, di comunione, perché la colpa è cancellata, dimenticata, letteralmente non è mai esistita. Amen? Sapete che non dico mai amen durante le prediche, ma questa volta lo voglio dire. Amen. È talmente grande, talmente importante la verità di questa nuova via di giustizia aperta dall'opera di Gesù, che è davvero sorprendente che tanti cristiani, fin dai primi tempi, fin dal primo secolo, hanno avuto problemi infiniti a capire la differenza fra vivere sotto la legge e vivere sotto la grazia. Io direi metà del Nuovo Testamento è dedicata a farci capire che cosa vuol dire vivere sotto la grazia. E l'altra metà, in buona sostanza, in buona parte, è dedicata a cercare di rimettere in riga i credenti che, pur essendo sotto la grazia, continuano a comportarsi e a vivere come se fossero sotto la legge. Vediamo qualche versetto. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, ai Colossesi questo, perché come se viveste nel mondo, non li conosceva i Colossesi, però aveva sentito dire, e diceva perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, ai Galati, che invece conosceva bene. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni, io temo di essermi invano affaticato per voi. Galati 4, versetti 9-11. Persino ai filippesi, la chiesa con cui lui era in comunione al 100%, gli mandavano risorse materiali, lui diceva: ah, quanto sono contento di voi, però guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Gesù Cristo e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. In definitiva, c'è un'enfasi sulla grazia nel Nuovo Testamento che non è possibile non vedere. O meglio, è possibile se siamo accecati o peggio assuefatti. Sentiamo parlare continuamente della grazia senza applicarla veramente alla nostra vita e alla fine sì, la grazia è una cosa che sta dietro, no? La grazia è all'inizio della nostra vita cristiana, però dopo bisogna darsi da fare, dopo sta a noi, dopo è la nostra responsabilità, dopo siamo noi che dobbiamo tirare la carretta. La grazia sta sempre lontana. Sapete che l'enfasi sulla grazia è stata la prima grande verità del Nuovo Testamento di cui si perde praticamente traccia nella generazione post-apostolica. A partire dal secondo secolo i cristiani hanno preso tutti questi, leggevano la Bibbia, le epistole di Paolo, però prendevano tutti gli avvertimenti di Paolo a non vivere sotto la legge e hanno cominciato a dire, a interpretarli come altrettanti avvertimenti a non ritornare nel giudaismo. Mi spiego? Cioè, loro leggevano: dovete vivere sotto la grazia, non sotto la legge. Ah sì, non dobbiamo ritornare nel giudaismo. Questa, ma è la stessa cosa? No che non è la stessa cosa. La Chiesa ha preso gli avvertimenti di Paolo e nel giro di un paio di secoli è diventata completamente antigiudaica, antisemita addirittura. E il risultato qual è stato? È stato che il cattolicesimo, ormai si parla di cattolicesimo dopo qualche secolo, il cattolicesimo ha tolto la legge di Mosè, vero, però l'ha sostituita con i precetti della Chiesa. Per andare in paradiso non bisognava obbedire più ai 10 comandamenti, però bisognava obbedire ai 10 comandamenti modificati, elaborati dalla Chiesa dei primi secoli, in cui il sabato non c'era più, va bene, però c'erano le feste comandate, ecco, quelle sì. Poi chiaramente non c'era la questione delle immagini, di non venerare le immagini, era stata messa un po' da una parte, avevano sdoppiato il 10° comandamento, così faceva 10, era a posto. Ecco, non ci sono più i comandamenti dell'Esodo, no, però ci sono questi qua. Per essere graditi a Dio non bisognava più partecipare ai riti levitici, Dio ne guardi, però era indispensabile ricevere i sacramenti della Chiesa. Non si dovevano più offrire i sacrifici di animali, però bisognava sacrificare Cristo tutte le domeniche, meglio ancora tutti i giorni con la messa, perché quella unica volta in cui Gesù si era sacrificato non era più sufficiente. E questo è andato avanti per 1000 anni. 1000 anni è andato avanti, finché non è venuto un monaco che ha detto: ma qui non sono più i giudei che vivono sotto la legge, qui siamo noi che viviamo sotto la legge. Siamo noi altri che viviamo nella paura di morire in peccato mortale. Siamo noi altri che insegniamo ai bambini che l'unico modo sicuro per andare in paradiso è di farsi monaco e di vivere una vita di digiuni e di privazioni. Lutero diceva: mi sono quasi ammazzato a forza di digiunare. Siamo noi che diamo alla Chiesa i nostri soldi per dire un sacco di messe allo scopo di far fuggire i nostri cari dal purgatorio. Siamo noi altri che celebriamo ogni giorno un sacrificio come se ci fosse bisogno di ripetere continuamente il sacrificio di Cristo, offerto una volta per sempre, e che facciamo innumerevoli altre cose, tutto meno quello che c'è scritto veramente nella parola di Dio. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Ora, cari fratelli e sorelle, la generazione dell'Apostolo Paolo e quella di Martino Lutero hanno fatto quello che hanno dovuto per vivere sotto la grazia e non vivere sotto la legge. Ma ora tocca a noi. E io sono convinto che ogni generazione deve affrontare questo problema per conto suo. Perché il tesoro del vivere sotto la grazia è sempre in pericolo, perché il diavolo lo vede come fumo negli occhi. Il diavolo nutre una tremenda avversione per il concetto neotestamentario di grazia e particolarmente detesta quello di vivere sotto la grazia. Il motivo è fin troppo evidente, perché finché eravamo sotto la legge il diavolo ci poteva accusare di innumerevoli cose e aveva ragione. Ma ora che siamo sotto la grazia, lui non ci può più toccare. Vi ricordate le parole di Gesù a chi gli chiedeva meravigliato: chi dunque può essere salvato? Aveva mandato via la persona migliore di questo mondo, uno che aveva sempre osservato la legge, cioè aveva un sacco di soldi, poteva finanziare l'opera di Dio in 100 modi. Gesù gli dice: vendi tutto, dalle poveri e vieni con me. E lui figlio scappa. Dice: chi dunque può essere salvato? E Gesù: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo. Questa è la prima e la principale ragione perché il diavolo odia la grazia, perché non ci può più trascinare alla rovina eterna con sé, non ha più potere, non lo può più fare. Però c'è anche dell'altro. Sapete che alcuni teologi distinguono fra due tipi di giustizia. È una distinzione abbastanza biblica, io credo. Due tipi di giustizia: la giustizia posizionale e la giustizia pratica, diciamo, chiamiamola così. La giustizia posizionale è quello stato, posizione di giustizia che Cristo ci ha guadagnato con il suo sacrificio. La giustizia pratica è l'insieme delle virtù personali, delle buone disposizioni che dovrebbero, che devono accompagnare chi è stato messo anche nella giusta posizione davanti a Dio. Questo è un concetto biblico. La nostra posizione di giustizia davanti a Dio deve essere accompagnata dalla virtù, dalle disposizioni, dai sentimenti, dalle azioni che qualificano un uomo giusto. Su questo non c'è nessun dubbio. Però il Nuovo Testamento non dice che la giustizia posizionale ci viene dall'opera di Cristo, dalla grazia, e la giustizia pratica ci viene dai nostri sforzi personali e dal nostro impegno. Che cosa dice invece? Primo Corinzi, capitolo 7, versetto 25. Quanto alle vergini, che ora non c'entrano nel nostro discorso, ma è quello che viene dopo, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Allora la fedeltà da dove viene? Dalla grazia. È una virtù, no? Una virtù cristiana la fedeltà. E da dove viene? Dalla grazia. Primo Corinzi 5:15. No, 15:10, scusatemi. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi la fatica cristiana, l'opera, l'operosità, l'instancabilità, da chi viene? Dalla grazia. Questo infatti è il nostro vanto, secondo Corinzi capitolo 1 versetto 12, la testimonianza della nostra coscienza che ci siamo condotti nel mondo e più che mai verso di voi con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Allora la sapienza da dove viene? Dalla grazia. Fateci caso, Paolo sta dicendo che la grazia è il conservante della fedeltà, è il carburante della fatica, è il divino sostituto della sapienza carnale. Tutto quello che Paolo fa di buono, quello che ottiene di eccellente o anche di semplicemente valido nel ministero e nella vita cristiana, li ottiene non perché ha fatto rientrare dalla finestra il vivere sotto la legge che aveva fatto uscire dalla porta, No, non è questo. Li ottiene per lo stesso principio che gli aveva guadagnato il favore di Dio, lo stare davanti a Dio senza paura, lo stesso identico principio della grazia. Il diavolo odia la grazia perché la grazia è l'unica cosa che può farci fare qualcosa di buono nella vita. A prescindere dalla grazia non farete niente che faccia paura al diavolo. Niente. Ci sono anche altri motivi per cui il diavolo odia la grazia. Vediamone un altro. Secondo Corinzi 9:8. Dio è potente di fare abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre, in ogni cosa, tutto quello che c'è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Fantastico, no? La grazia fa in modo che noi abbiamo sempre, in ogni cosa, tutto quello che è necessario. Sempre vuol dire in ogni circostanza, in ogni stagione della vita. Non siamo mai troppo vecchi perché Dio venga incontro alle nostre necessità, nemmeno troppo giovani. Le circostanze esterne non sono abbastanza difficili da metterci fuori dal campo dell'azione della grazia di Dio. Il nostro quartiere non è troppo povero, la nostra educazione non è stata troppo carente perché Dio ci possa investire con la sua grazia. Noi abbiamo quello che è necessario sempre. In ogni cosa vuol dire che Dio non si occupa solo di alcuna necessità. Non si occupa solo di alcune necessità. La grazia di Dio si occupa del cibo, si occupa del vestito, si occupa dell'abitazione, ma la grazia di Dio si occupa dei mezzi di trasporto? Certo che si occupa anche dei mezzi di trasporto. Sì, i trasporti non è che non fanno parte dei benefici del vivere sotto la grazia. La grazia di Dio si occupa delle necessità emotive? Si occupa delle necessità mentali? Si occupa del lavoro? Si occupa del riposo? Si occupa di fare in modo che abbiamo abbastanza fresco o abbastanza caldo con tutti questi cambiamenti climatici? Scusate, ma quest'estate è stato un disastro, no? Ma si occupa del fatto che abbiamo abbastanza fresco per dormire? Certo. La grazia di Dio si occupa della salute necessaria per lavorare, della forza fisica necessaria, della forza mentale necessaria? Ogni cosa significa in ogni cosa, se no non direbbe in ogni cosa. La grazia di Dio si occupa della scuola dei nostri figli, dell'assistenza degli anziani, ogni cosa. E infine tutto, la grazia di Dio ci dà tutto quello che è necessario. Non ci dà metà della salute e con quell'altra ci si arrangia. Non ci dà tre quarti della forza fisica. E nemmeno il 30% della quota di iscrizione, né il 40% della distanza fra casa e lavoro, il resto te ne vai a piedi. No, tutto è tutto. Tutto quello c'è stato guadagnato dal sacrificio di Cristo. Ricordiamoci, la grazia non viene da un principio astratto che viene fuori per un'idea, viene fuori dal sangue. La grazia viene fuori dal sangue di Cristo. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Attenzione, perché questo è importante. Perché Lui ci dà sempre in ogni cosa tutto quello che è necessario? Perché possiamo abbondare in ogni opera buona. Cioè, interessante lo scopo, cioè se noi abbiamo più del necessario è perché possiamo aiutare quelli che hanno meno del necessario. Anzi, è il suo modo per fare in modo che tutti abbiano quello che è necessario, quello di dare ad alcuni di più, ad altri di meno. Infatti in 2 Corinzi capitolo 8 versetto 14 dice: nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Ricordiamocelo questo. Dio non ci dà l'abbondanza semplicemente perché noi, ci dà l'abbondanza perché noi possiamo supplire al bisogno di quelli che non ce l'hanno. così che tutti abbiano quello che è necessario e affinché ci sia uguaglianza nel corpo di Cristo. Il diavolo vorrebbe che noi fossimo sempre nella miseria, sapete? Vorrebbe che fossimo sempre malati, vorrebbe che fossimo sempre deboli, perché così non potremmo aiutare nessuno. Avremmo sempre bisogno di tutti e questo lui lo odia. Per questo odia la grazia di Dio. C'è anche un altro motivo però, vediamolo. Con le loro preghiere a pro vostro, essi mostrano di essere mossi da vivo affetto per voi, a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra di voi. La grazia di Dio ci procura amore e affetto da parte degli altri. Non è straordinario? Tutte le nostre pene, i nostri sforzi a fare del nostro meglio, la nostra fatica per accontentare tutti, la nostra fatica per piacere a tutti, non servono a niente. Però la sovrabbondante grazia di Dio che è sopra di noi ci rende amabili, ci rende simpatici, ci procura l'affetto da parte degli altri, perlomeno di quelli che conoscono la grazia di Dio come noi. Anche questo fa rabbia al diavolo, perché ci vorrebbe soli e derelitti, questo vorrebbe. Potrebbe sembrare che la vita sotto la grazia sia una vita, come ve l'ho dipinta, tutta rose e fiori, no? Come se non ci fossero le prove. Ma in realtà, attenzione, avevo lasciato questa cosa in fondo. Quando l'apostolo Paolo ha dovuto affrontare una prova che probabilmente consisteva in una malattia fisica che lui chiamava spina nella carne, no? E quando ha constatato la volontà di Dio di non togliergli questa prova, che cosa riceve da Dio? Riceve questa risposta: la mia grazia. No, scusate. Ok, no, non l'ho messa nel, ma tanto ve l'ha ricordata a mente, perché questa sì che questa ce l'abbiamo, no? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Forse si poteva molti lo mettono all'inizio, ma io preferisco metterlo alla fine, perché è l'eccezione, la prova è l'eccezione, perché quando dice sempre in ogni cosa tutto, ci sono però delle volte in cui Dio non ci dà sempre quello che è necessario, o non ci dà tutto. Quella è la prova, ma anche nella prova c'è la grazia. Come abbiamo cantato, no? C'è una grazia nel fuoco della prova. È vero, perché quando siamo in quelle situazioni, la grazia che comunque c'è, è lì, ci basta, perché la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza. Ovvero, la grazia di Dio è talmente potente che si fa sufficiente nella vita del credente anche in assenza di ogni altra cosa. Anche se momentaneamente manchiamo del necessario materiale, abbiamo un surplus di grazia che ci permette di affrontare la prova e ci fa arrivare in fondo disponendo di una potenza perfetta. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E anche questo è tremendo per il diavolo, perché lui non ci vuole potenti, ci vorrebbe sempre impotenti. Scusate, c'è un'ultima cosa. Un ultimo motivo per cui la grazia è sommamente utile a noi e dannosa per il diavolo. Vediamolo un po'. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La grazia è il carburante dell'adorazione. Senza l'impulso della grazia, l'adorazione è un'arida enumerazione di virtù divine. È un ringraziamento distratto e insincero. Un esercizio musicale tecnico, cioè esattamente il tipo di adorazione con la quale il diavolo si sente perfettamente a proprio agio. Io credo che lui vada a tutti i concerti dove si suona la passione secondo Matteo di Bach, un monumento della musica classica, ma se non c'è nemmeno uno corista che ha il cuore, che ha lo Spirito Santo dentro di lui, il diavolo si mette lì e dice: ah, che bello, mi piace. Anche perché il diavolo era il maestro del coro, il maestro del coro del cielo, prima di peccare e di cadere dalla sua posizione. Non ci trova niente di disturbante in un'adorazione così, ma se il cuore è coinvolto dalla grazia a riconoscere quanto è completo il perdono di Dio, quanto è eterno il perdono di Dio, quanto è magnifico il perdono di Dio, quanto è incondizionato il perdono di Dio, allora sì che il diavolo trema, perché si rende conto che la grazia gli ha tolto tutto il potere che aveva su di noi. Fratelli e sorelle, una parte importante dell'impegno della vita cristiana consiste nello stare in guardia in modo da non cessare di vivere sotto la grazia per ricominciare a vivere sotto la legge. Una parte importante. Una parte importante del discernimento della vita cristiana consiste nell'essere capaci di smascherare tutte le forme di insegnamento che ci possono spingere a rimetterci sotto la legge dopo aver realizzato la bellezza di vivere sotto la grazia. Io in una prossima volta vorrei proprio, con l'intenzione, con la grazia di Dio, trattare questo argomento. State in guardia contro il vivere sotto la legge. Ma oggi mi contento se la Scrittura ha risvegliato in noi l'attrazione verso la bellezza di una vita vissuta sotto la grazia. Perché questa è la cosa veramente fondamentale, e ci rendiamo conto di quanto è liberatorio, di quanto è sano, di come guarisce, di come ci tranquillizza, di come ci calma la perfetta grazia di Dio. I nostri desideri di pace, di gioia, di libertà vengono esauditi da un rapporto di intima comunione con Dio che è reso possibile dal vivere sotto la grazia. Non ci facciamo mai derubare di questo tesoro. Amen? Per la seconda volta, amen. Signore Gesù, grazie perché tu sei il nostro Salvatore e sei anche il nostro Signore, Signore, perché noi con gioia ci mettiamo alla tua sequela, noi ti vogliamo seguire, tu che ci hai salvati dalla nostra colpa, tu che hai cancellato il documento a noi ostile inchiodandolo su quel legno che è diventato l'albero della vita per noi, quell'albero che avevamo perso, tu ce l'hai fatto riconquistare. Grazie Signore, benedetto sia il tuo nome, e fa Signore che questa comunità si distingua per essere una chiesa che vive sotto la grazia tua. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen.